Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi da Piazza TFF, cioè la piazza del Torino Film Festival che sta all'interno della Mole, il Museo del Cinema, e ci ospita insieme a due amici di Fred, Mauro Gervasini, che insomma ogni tanto ci viene a trovare, e Simone Emiliani, che è il curatore di un libro che si chiama Qualcosa di travolgente, e già deve far venire in mente di chi si parla all'interno di questo libro, ovviamente Jonathan Demme. Jonathan Demme è un regista insomma che tutti amiamo e conosciamo, anche chi non lo conosce, a parte il Qualcosa di travolgente citato nel titolo, sicuramente ha visto Philadelphia o Il silenzio degli innocenti, se non altro per il carico di Oscar che si sono portati dietro. Simone, come nasce questo libro?
Vabbè, questo libro nasce sempre per una passione viscerale che ho sempre avuto per il cinema di Jonathan Demme, sin dall'esordio di Femmine in gabbia nel 74 e tutta la carriera che ha attraversato fino al 2017, anno della sua morte. E ci avevamo scritto più volte, era stato presente anche a Napoli nel 2010 al Napoli Film Festival, dove alcuni dei nostri redattori l'avevano incontrato dal vivo. Io purtroppo non c'ero, ma sembra che sia stato anche un incontro memorabile, dove lui ha raccontato un sacco di aneddoti, ha parlato in pieno della sua visione del cinema, i film a cui era più affezionato, le sue passioni, soprattutto la nouvelle vague francese. Lui è un fan di Tirate sul pianista, per esempio, di François Truffaut, e tra l'altro una passione per la nouvelle vague si è visto anche, secondo me, in uno dei suoi film più belli, anche più nascosti e meno, più sottovalutato, che è Detroit About Charlie, che era il remake di Charada che realizzò nel 2002. E quindi era, diciamo, un sacco di materiale che volevamo in qualche modo che prendesse forma in qualche modo.
Ecco, il tuo volevamo si riferisce al fatto che questo libro è edito da Sentieri Selvaggi, che è una casa editrice, è una scuola di cinema e tante cose insieme. Gli amici, ne cito alcuni a caso, qua insomma sono Massimo Causo, Sergio Sozzo, Leonardo Lardieri, Francesca Bea, Ilaria Feola, insomma tanti. Mauro, tu sei qua per presentare il libro, no? Ecco,
sì,
quindi io ti chiedo un'anticipazione.
Della presentazione. Allora, domani proprio qui in questo spazio alla Mole faremo la presentazione del libro, domani alle 15. E, l'anticipazione, questo è un libro che arriva al momento giusto, perché è vero che in passato ci sono state altre persone che si sono occupate di Jonathan Demme, ma nessuno l'ha fatto in tempi recenti, quando parliamo di un regista che negli anni zero ha realizzato dei film pazzeschi. Quindi è vero, tutti conoscono Jonathan Demme o lo ricordano per i premi Oscar, quindi Il silenzio degli innocenti e Philadelphia, però negli anni zero ha fatto dei film, secondo me lui ha iniziato nel 1998, lui ha fatto un film purtroppo sfortunato che è Beloved, quello tratto da Toni Morrison, che ha vinto il Nobel per la letteratura, e quello è stato, diciamo, l'inizio di una nuova carriera, di una sorta di seconda giovinezza di Jonathan Demme, che si è occupato molto di più di quanto facesse prima di documentario, però documentari molto particolari, molto politici anche se vogliamo, si è occupato molto di distribuzione, di valorizzazione del cinema non americano e non anglofono. Angela, quando è stato a Venezia lui era impazzito per il film di Gaudino con Valeria Golino, ti ricordi? E aveva poi in qualche modo cercato di fare in modo che il film potesse approdare anche nel circuito d'essai americano. È proprio un cinefilo, è stato un cinefilo Jonathan Demme, questa cosa ce lo ha reso molto vicino. In più c'è poi un particolare molto mio, che lui è anche un regista rock, in particolare di due artisti che amo molto, che sono Bruce Springsteen e Neil Young, con i quali ha lavorato più volte. Però devo dire che anche il film che ha fatto su Justin Timberlake, che non è proprio la mia tazza da tè dal punto di vista musicale, da un punto di vista tecnico è qualcosa di pazzesco, 17 macchine da presa, tutto in un interno, perché è tutto un unico show. Ti ricordi, l'avevamo visto esattamente, girato a Las Vegas, l'ultima data di un tour epocale, trionfale. La musica ti deve piacere e quel tipo di show, ma dal punto di vista tecnico Demme ci mette sempre qualcosa di suo, ecco. Di tutto questo parleremo domani.
Certo. Simone, invece noi parliamo un po' del suo cinema attraverso anche le mutazioni, no? Attraverso i film, che tanti film sembrano diversi uno dall'altro, anche questo lo rende unico e travolgente.
Sì, non solo i film, però lui ha fatto anche molta TV, molti cortometraggi, anche molti film musicali, quelli che lui chiama film concerto, che in realtà lui preferisce che siano considerati come delle performance che lui inquadra. Quindi appunto anche il videoclip Streets of Philadelphia è come se fosse quasi un film a parte, isolato, anche un piccolo film dove c'era comunque tutto il suo cinema, la sua passione per la musica, per le strade, per certi tipi di colori sempre abbastanza grigi. E ci ha avuto la sua carriera appunto diverse mutazioni. La cosa strana è che lui, che si è formato con Roger Corman, lui era andato sul set del Barone Rosso e aveva detto, dice, io voglio fare il regista, e Corman gli disse, dice, vabbè, comincia a occuparti della sceneggiatura. E da Corman ha imparato una cosa, a saper girare molto veloce, e soprattutto nei suoi film una cosa fondamentale è l'importanza della storia. La storia deve sempre funzionare, questa è la cosa fondamentale, e poi può venire lo stile, può venire gli attori, può venire anche l'uso della musica, però quello è uno degli elementi. Infatti c'è tutta una parte del libro dove si lascia la parola a lui, ci sono proprio dichiarazioni proprio di Jonathan Demme. Innanzitutto una conversazione che lui ha fatto con Paul Thomas Anderson al Festival di Austin nel 2015. E poi parla anche di tutto la sua passione per la musica, di quando lui era ragazzo, che aveva cominciato prima a ascoltare la radio. Lui aveva sempre la radio accesa e sembra che abbia una casa completamente aveva una casa piena di vinili. E poi anche il cinema, che è sempre stato comunque una scoperta e anche uno sguardo continuo sul cinema europeo.
Attori, parliamo un po' degli attori, perché insomma un panorama. Vuoi farlo tu?
No, volevo solo dire una cosa a proposito di questa faccenda degli attori. Allora, lui negli ultimi 20 anni, cioè prima di scomparire, ha fatto 21 film, alcuni di questi sono cortometraggi, alcuni sono per la televisione. Di questi 21 film, 6 sono lungometraggi di finzione, quindi a soggetto. Di questi 6, 4 hanno protagoniste donne, totalmente cioè la protagonista centrale è un personaggio femminile, e a ben guardare sono quasi tutti personaggi, come dire, un po' scentrati rispetto alla conformità. E se pensiamo anche al cinema del passato, quindi Senso degli Innocenti, qualcosa di travolgente, lui è stato davvero uno di quelli che hanno saputo raccontare meglio personaggi femminili così epici, mi verrebbe da dire.
Di un'epica allegra, ma non troppo.
Esattamente, esattamente, Married with a Mob. Quindi effettivamente questo è un aspetto, non ci si pensa mai, perché non si pensa mai a tutti i film messi insieme, ma se uno guarda la sua filmografia, la maggior parte dei film di finzione che ha fatto sono film su donne, con grandi attrici poi naturalmente.
Beh, anche a partire dal primo film, parlavamo di Femmine in gabbia, il film Prison Woman, e poi Jodie Foster, che non doveva essere la protagonista del Silenzio degli Innocenti, lei si era proposta, però già c'è tutto l'aneddoto che Jonathan Demme non era convinto perché lui voleva Meg Ryan per quel ruolo. Poi alla fine Jodie Foster ha cercato in ogni modo di farsi prendere per il film, alla fine ce l'ha fatto, cioè adesso noi non possiamo pensare a quel film senza di lei. Però poi ecco, i film hanno sempre una storia strana, nascono in un modo, magari nascono con altri obiettivi, poi in base a delle rinunce diventano altro. Però penso che, ne so, Melanie Griffith di qualcosa di travolgente, Michelle Pfeiffer di Una vedova allegra ma non troppo, ma anche più avanti penso anche il personaggio di Meryl Streep, sia nell'ultimo bellissimo di Dove eravamo rimasti, ma c'era anche in The Manchurian Candidate. Quindi sono figure, senza dimenticare uno dei ruoli più belli di Anne Hathaway, di Rachel sta per sposarsi, e quindi sono un film pazzesco, che ogni volta che si rivede con quel finale, con la musica, ecco la cosa incredibile, soprattutto guardando i finali dei film degli anni zero, come li chiamava Mauro, sembrano film che potrebbero anche non finire mai, ci sono non soltanto dei finali aperti, ma potrebbero anche continuare un'altra ora, altre 2 ore, cioè sono storie che potrebbero anche proseguire, perché lui lascia sempre continue porte aperte, sia a livello narrativo ma proprio a livello di emozioni, anche a livello proprio anche di respiro, di atmosfere.
Torniamo un attimo alla musica, questa è tua, insomma.
Sì, allora, Per quanto riguarda la musica, lui è stato il testimone della ricomposizione della Street Band, quindi la band storica di Bruce, dopo che Springsteen aveva fatto una parte della sua carriera da solo insieme ad altri, e nel momento in cui ha dovuto filmare questo ritorno ha chiamato Jonathan Demme, con il quale aveva realizzato il videoclip di Streets of Philadelphia, che è la canzone per la quale Bruce ha vinto l'Oscar. Però diciamo forse il sodalizio più forte è stato quello con Neil Young, perché con Neil Young, a parte l'amicizia personale che c'è anche con Springsteen, però diciamo ha veramente avuto un idem sentire e lo ha accompagnato attraverso dei tour, dei veri e propri tour, e quindi ha fatto un sacco di riprese che poi sono diventati due film diversamente belli tra di loro. Però io vorrei sottolineare anche il film su Enzo Avitabile, perché lui nel 2012 ha fatto un film su Enzo Avitabile. Ma tu dici, quando ce lo dissero, tutti dicevano, ma cosa c'entra Jonathan Demme? Ora guardate quel film, è un film magico, che forse ci voleva uno sguardo, sicuramente curioso, sicuramente portato, uno sguardo musicale, abbiamo detto, sicuro, ma la realtà era completamente avulsa alla sua, e forse ci voleva uno sguardo così estraneo per poter cogliere anche l'aspetto meno folcloristico, secondo me, della musica napoletana di Avitabile, che non ha nulla di pittoresco, tra virgolette, stiamo parlando di un grande ricercatore, sicuramente. E però un film così in Italia non l'aveva fatto nessuno, è arrivato uno dall'America per farlo, quindi anche questa cosa dimostra la grande curiosità che lui ha sempre avuto.
La caratteristica più significativa, secondo voi, rispondete entrambi, del cinema di Jonathan Demme, la qualità che è personale, sì. La sua può essere diversa dalla tua.
Ma la qualità è, secondo me, è proprio quella che potrebbe apparire una non qualità, il non rinchiudersi mai dentro uno schema di un cinema di genere o uno schema di un cinema di ficzione prefissato. È veramente un cineasta che ha fatto di tutto, ha sperimentato, ha avuto anche delle delusioni coscienti, perché dopo Chroma Angle contro Mandrake, che era il suo terzo lungometraggio, la sua carriera sembrava finire perché nessuno gli dava più spago, e poi aveva avuto l'occasione di fare quel film hitchcockiano che è Il segno degli Annan, che è anche tra le sue cose più particolari e anche più belle, e da lì poi la sua carriera è ripresa. Però lui ebbe anche dei dissidi con Goldie Hawn sul set di Tempo di Swing, dove era stato licenziato. È stato licenziato anche sul set di la biopic su Bob Marley, che poi ha fatto Kevin McDonald. Però ecco, da questo punto di vista lui non si è mai chiuso in una formula. Però è anche un regista con i suoi final cut, nel senso che dopo il successo di Qualcosa di Travolgente ha avuto anche la capacità, ha avuto anche il privilegio di poter decidere cosa fare dei propri film. Quindi la sua grande capacità è quella di sperimentare, e soprattutto la capacità di far sentire, comunque di filmare la musica come pochissimi nel cinema statunitense.
Per te, Mauro?
Oltre alle cose che ha detto Simone, che naturalmente condivido, in questa seconda parte della sua carriera, cioè gli ultimi 20 anni, ha avuto uno sguardo politico sulle cose che forse prima era più implicito, e penso ai documentari come The Agronomist. Ma uno dei film più belli che ha fatto è il film sul Carter, su Jimmy Carter, che è un personaggio che forse la gente ha un po' dimenticato, e ex presidente degli Stati Uniti, e lì si capisce quanto lui avesse bisogno di aderire a questo tipo di progetto, e si trova alla stessa adesione anche nel cinema di finzione. Questo per dire che, nonostante fosse perfettamente inserito con le sue difficoltà all'interno di Hollywood, ha sempre fatto un cinema personale, qualunque fosse il progetto. Il documentario fatto con pochi soldi, e ne ha fatti con pochi soldi, fino al film di grande budget hollywoodiano con tante star, c'è sempre stata questa adesione al progetto, al discorso, che davvero aveva un qualche cosa di politico. Bastava parlarci per capire che era uno dei cineasti più cinefili della sua generazione, uno dei cineasti più intelligenti e cinefili tra quelli americani della sua generazione. Viene sempre considerato un po' un gradino sotto gli Scorsese, Coppola. Per me non lo è, sinceramente, senza fare poi paragoni con grandi maestri e tutto quello che si vuole, ma partecipa a quel tipo di, come dire, di energia che hanno avuto solo loro, effettivamente.
Allora, grazie Mauro Gervasili, grazie Simone Emiliani. Abbiamo parlato del libro Qualcosa di Travolgente al cinema di Jonathan Demme. Questa è Fred Festival Insider.
Fred Film Radio. 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.